This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Buongiorno a tutti e a tutte gli ascoltatori e ascoltatrici di Grandi Linee. Oggi è martedì 30 aprile 2024 e siamo riuniti qui per prenderci la prossima mezz'oretta per parlare delle notizie che provengono dall'Italia e dal mondo, appunto a Grandi Linee. Io sono Eleonora Camba.
Ciao Eleonora Camba.
Ciao Chiara Laisanna, come stai oggi?
Bene, tu?
Me la cavo.
E alla tu grande. Andrea?
Ciao, io sono Andrea. Tutto bene.
Va tutto bene da un po'?
Sì.
Ok. Abbiate pietà del fatto che non abbiamo avuto tempo di approfondire le notizie, ma vi assicuriamo comunque un sacco di interesse, ecco, intrattenimento, e vi ricordiamo anche che a un certo punto tutto questo interesse e intrattenimento diventeranno a pagamento, ma non oggi. Quindi intanto iniziamo.
Partiamo dall'Italia.
Che non è un periodo magico per la Rai, credo che ormai lo abbiamo capito un po' tutti. Ma come se non bastasse, la rete pubblica di Viale Mazzini si trova a dover fare i conti con una situazione piuttosto delicata che coinvolge il giornalista ed ex direttore di Rai 3, Franco Di Mare, che oltre ad aver condotto tantissimi programmi in Rai a partire dagli anni 90, ha contribuito come inviato di guerra a raccontare al pubblico i conflitti in diverse parti del mondo, e in particolare nella Bosnia e nel Kosovo. Intervistato domenica alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, Di Mare, tra le tante cose, ha dichiarato di avere un mesotelioma, un tumore raro legato soprattutto all'esposizione ad amianto e diagnosticato 4 anni fa. Ed è proprio con il lavoro di inviato di guerra nei Balcani e all'esposizione alle particelle di amianto derivate da proiettili ed esplosioni che Di Mare ha collegato la sua malattia. E per questo ha contattato la RAI, quindi dirigenti e amministratore delegato, per chiedere conto di tutte le missioni svolte in quel periodo, non ricevendo alcuna risposta, peraltro da persone che hanno vicino a lui in ambiente lavorativo.
Se non sbaglio, nel caso correggimi, si parla di particelle che sono state respirate,
sì,
giusto?
Esatto, esattamente. In ogni caso l'indignazione nei confronti della RAI si è scatenata e nella giornata di oggi la D. Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi hanno precisato di aver appreso la notizia solo nella giornata di ieri e dando la piena disponibilità al giornalista per ricostruire tutto il percorso chiesto da Di Mare. Anche se qui comunque ad essere coinvolti non sono solo gli attuali dirigenti e l'attuale amministratore delegato, dato che, come ho detto prima, il tumore è stato diagnosticato 4 anni fa e in questi 4 anni si sono avvicendati come amministratore delegato prima di Roberto Sergio, Fabrizio Salini e Carlo Fuortes. Quindi comunque non si parla solamente dell'attuale amministrazione RAI, ma anche di quella precedente, ecco.
Sì, è la stessa cosa che avrei aggiunto, nel senso che essendo una cosa successa comunque diversi anni fa, non si parla dell'attuale composizione anche, ma non solo. Quindi è sicuramente uno tra i grattacapi che la RAI si ritrova ad affrontare in questo periodo, però non è proprio attinente a questo singolo, cioè mi viene da dire governo per un lapsus, però.
Ma che dici?
Ma che dico? Comunque l'intervista è balorda, cioè è veramente straziante.
A me mi ha colpito tantissimo perché Di Mare ha avuto un forte peso nella, non solo come dirigente ma anche come conduttore in tantissimi programmi RAI, e sentire da parte sua che quando gli è stato diagnosticato questo tumore tutti gli hanno, diciamo così, voltato le spalle, nessuno gli ha mandato un aiuto, comunque quello che chiedeva lui di tutti questi resoconti, perché di fatto, parliamoci chiaro, probabilmente l'esposizione durante le guerre raccontate direttamente sul posto ha avuto un ruolo molto importante, vedere che non è stato ascoltato chiedendo aiuto peraltro mi ha colpito tanto.
Scusate se faccio questa domanda, però io non ho capito bene che cosa viene contestato alla RAI.
Lui sostanzialmente ha inviato in questi anni decine di mail per chiedere conto di tutti i lavori svolti come inviato di guerra, quindi nei posti in cui è andato a raccontare le guerre.
Ma nel senso che gli servivano i dati delle zone che aveva frequentato perché aveva un'utilità nei confronti della diagnosi di un eventuale stabilimento di una terapia?
Non lo so per un'eventuale terapia perché non ho approfondito, però credo anche per capire quanto i suoi anni passati in quelle zone hanno contribuito tanto all'esposizione alla malattia, probabilmente.
Poi appunto, come hai sottolineato tu, il direttore generale e l'amministratore delegato hanno detto di non aver saputo nulla, quindi ci sono delle ombre in questa storia sicuramente, che magari andranno chiarite nei prossimi giorni o comunque prossimamente, però appunto sentire proprio la testimonianza diretta da Di Mare è sicuramente una roba che tocca tanto.
Sempre rimanendo in Italia, parliamo di una questione che in qualche modo riguarda quello che sta avvenendo in Ucraina ormai da 2 anni. In che senso? Adesso entro un pochino più nella spiegazione. Nei giorni scorsi si era sentito parlare del fatto che il ministro degli esteri Tajani aveva annunciato l'imminente convocazione dell'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, in Farnesina, per discutere della vicenda Ariston. Cos'è successo? Sono iniziate fondamentalmente delle tensioni tra Italia e Russia sabato 27 aprile, quando Mosca ha ordinato il trasferimento temporaneo della gestione della filiale russa dell'azienda italiana Ariston a Gazprom, l'azienda che, insomma, appunto, l'azienda nazionale russa che gestisce i vari flussi energetici, mettiamola così.
Non solo quello del gas, quindi?
Non credo, però volevo rimanere sul vago proprio per evitare di dire castroneria, ma mi hai proprio colta, come sempre, amica, ma va bene lo stesso. Ieri è appunto avvenuto questo incontro tra Paramonov e Guariglia, che è l'ambasciatore nonché segretario generale della Farnesina. Ebbene, l'Italia, da canto suo, ha invitato la Russia a riconsiderare il provvedimento sulla base, per quanto è stato diffuso, dell'assenza di una fondatezza legale per questa mossa e in virtù di una storia di reciproci rapporti positivi dal punto di vista economico fra Italia e Russia. La Russia, dalla sua parte, risponde con una nota di aver fornito spiegazioni esaustive sia riguardo i legal grounds, quindi i motivi legali, che riguardo le motivazioni che in realtà sono di natura più politica. Intanto, per quanto riguarda la legalità dell'atto, il fatto è che il decreto è stato firmato da Putin il 26 di aprile sulla base di una regola che è stata introdotta lo scorso anno in Russia, secondo cui il governo può decidere di sequestrare i beni di aziende di paesi cosiddetti ostili. Ed è per questo appunto che vi parlavo del fatto della guerra in Ucraina. Si aggiunge inoltre nella nota un riferimento esplicito all'attuale situazione geopolitica, perché viene detto che la responsabilità per le conseguenze negative del deterioramento di questi rapporti reciproci, che finora erano stati positivi, ricade interamente sull'autorità italiana per aver sacrificato gli interessi della nazione pur di partecipare a quelle che vengono definite pericolose avventure antirusse.
Ma quindi quello che è successo è che la Russia unilateralmente ha preso il controllo di quella filiale?
Praticamente sì.
Che mi immagino avesse comunque dei dipendenti russi, degli amministratori delegati russi, eccetera.
L'amministratore è italiano, infatti era il ministro Urso, ministero del Made in Italy, era in contatto con l'azienda per rassicurarla anche riguardo il fatto di stare collaborando con le istituzioni europee per produrre, diciamo, nei decreti della legislazione una qualsiasi mossa, insomma, che possa tutelare le imprese italiane.
Quindi quello che succede è che sostanzialmente gli introiti vengono deviati, perché poi per il resto, come attività, si parla sempre di flussi energetici.
Vi ricordate di quando si parlava del fatto che si volevano bloccare gli asset russi rimasti fuori dalla Russia?
Sì.
Pare che sia una mossa in vendetta rispetto a questo, comunque della serie non fatelo, perché anche noi possiamo fare le nostre cose a casa nostra.
Mi ha colpito molto il fatto che l'Italia parla di storia e rapporti reciproci in modo molto confidenziale e la Russia letteralmente ci sta dicendo che siamo un paese ostile.
Gli ho detto, fino all'altro giorno eravamo tranquilli, ma voi avete preferito palesemente schierarvi con gli americani e noi adesso dobbiamo pensare al nostro interesse personale.
Che è vero che l'Italia dallo scoppio della guerra in Ucraina in poi, sì, si è schierato sicuramente con la linea occidentale, diciamo, però in confronto ad altri paesi ha tenuto alcuni contatti, quindi magari quello che avverti è anche relativo a questo, Andre.
Comunque leggere questa notizia la mattina è controproducente, perché ho sentito Ariston, ho pensato cosa c'entra Sanremo con la Russia.
Anche io ammetto.
Raga, Auristano il cinema si chiama Ariston, quindi io penso al cinema di Auristano invece.
Oristan. Passiamo agli esteri.
qualche breve aggiornamento generale dall'Europa. La prima cosa che vi volevo far sapere è che se avete seguito nel fine settimana le notizie avrete saputo che in Spagna si temevano le dimissioni del premier Pedro Sanchez. Ebbene, ieri mattina ha annunciato che non si dimetterà. Invece l'altra notizia che vi volevo dare riguarda delle effettive dimissioni, perché invece si è dimesso il first minister scozzese Humza Yousaf in seguito a delle discordie politiche interne alla sua coalizione, della quale faceva parte anche il partito dei Verdi. Le motivazioni sarebbero il rallentamento sul raggiungimento degli obiettivi green e delle questioni che riguardano alcuni diritti delle persone trans, che sono anche collegate tra l'altro al report della dottoressa Cass di cui avevamo parlato su Grandi Linee qualche settimana fa.
Mentre per quanto riguarda Pedro Sanchez, i motivi per cui c'è stato, insomma, si parlava di dimissioni e poi non ci sono state?
È una situazione molto particolare, perché il premier si è preso dei giorni di riflessione in seguito all'apertura di un'indagine preliminare per corruzione su sua moglie.
Ah, ok.
Ma è davvero una situazione molto particolare, perché l'indagine è stata aperta dopo un esposto presentato da uno pseudo sindacato collegato all'estrema destra spagnola. Una situa particolare.
Un po' di strumentalizzazione politica, ecco.
Comunque Sanchez ha detto che non abbandonerà la Spagna agli spagnoli.
Dopo 5 giorni di pausa di riflessione, alla fine è tornato sui suoi passi, ottimo.
Dunque, ci spostiamo nel mondo del cinema, perché dobbiamo parlare dell'attore francese Gérard Depardieu, ma non per una retrospettiva sulla sua carriera, attenzione.
E chissà perché già lo temevo.
Sai già di cosa stiamo andando a parlare, Le?
So già che non è un personaggio che gradisco particolarmente, sentiamo cosa ha combinato.
Infatti Depardieu nella giornata di ieri è stato fermato dalla polizia di Parigi per essere interrogato in merito ad accuse di molestie e violenza sessuale nei confronti di due donne. È stato quindi rilasciato nel tardo pomeriggio di ieri e in seguito la procura di Parigi ha annunciato che l'attore sarà processato a ottobre.
Oh, finalmente.
Sono due nello specifico le vicende di cui appunto si sta concentrando la procura, di cui una molto recente, dato che questa denuncia risale al febbraio di quest'anno per violenza sessuale e molestie contro una donna sul set di Le Volet.
Vabbè, non ti preoccupare.
Sul set di un film francese.
Le Volet.
Le Volet Vert, credo.
Grazie. I fatti risalirebbero al 2021, mentre la seconda si riferisce a un altro set di un film francese del 2014 con protagonista sempre l'attore francese. In entrambi i casi parliamo non solo di palpeggiamenti alle donne, ma anche battute e frasi a sfondo sessuale. Peraltro ne avevamo parlato quando era andato in Corea del Nord, se non sbaglio, e anche lì, insomma.
Devastante quelle foto, quei video erano stati incredibili. Sì, Depardieu è proprio un uomo che mi fa gelare il sangue.
Concordo, assolutamente. Da un lato demoralizzante, perché proprio ti dici, boh, ma come puoi sentirti entitled, no, di avere il diritto di dire certe cose in generale, a maggior ragione tipo a favore di camera? Calmati.
È uno di quei casi in cui scindere l'attore dalla persona è molto complicato, perché
è impossibile
perché è comunque una questione su cui spesso io almeno mi sono trovato a idolatrare, a mirare a livello artistico persone che magari dal lato umano erano veramente persone alla Depardieu, o comunque non legate a sfondo sessuale, però comunque a atteggiamenti, commenti anche razzisti,
fascisti,
esatto,
arroganti.
Quindi è difficile in questi casi, però con Depardieu io non riesco
a... Anche se posso dirvi una cosa, a me sorprende che lui sia ancora
a piede libero.
Sì, no, nel senso, ha già avuto un botto di denunce, ma tantissime.
Sì, esatto, perché Depardieu nega queste accuse, ma non sono le prime, cioè parliamo di... ci sono anche altre denunce esposte da altre donne, di fatti risalenti anche banalmente al 2020 o anche precedenti, quindi sempre a situazioni di set cinematografici, insomma la situazione si sa da tempo e ci sono molte testimonianze in merito. Sono felice che finalmente la procura di Parigi l'abbia preso
Poi vai a vedere, perché dicevi che è stato preso per essere interrogato.
Però almeno verrà processato a ottobre.
Verrà processato. Passiamo al settore guerra. Dunque, si parla delle nuove trattative tra Israele e Hamas verso una tregua temporanea, che sono riprese al Cairo in questi giorni dopo un periodo di stallo. Per quanto stavolta sembra, bisogna dire, che le negoziazioni siano più promettenti di altre, ma è importante specificare che non ci sia ancora nulla di definitivo, quindi io vi do queste informazioni, ma rimangono nel mondo della speranza, diciamo.
Sarebbe interessante capire su che base sono più promettenti di altre, perché è la stessa situazione che affrontiamo da mesi.
Pare che qualcosa di diverso ci sia, perché, cioè, essenzialmente ciò che cambia è il numero degli ostaggi di cui Israele chiede la liberazione.
Che ne ha chiesti di meno, giusto?
Ne ha chiesti di meno. Prima ne chiedeva 40, E infatti, diciamo, era il fulcro del no di Hamas, a quanto pare, e ora invece sono scesi a 33. Quindi, se le cose dovessero effettivamente andare in porto così, la liberazione di queste 33 persone assicurerebbe un cessate il fuoco di 40 giorni da parte di Israele. Si pensa comunque che la ragione per cui questo cambio di cifra possa essere decisiva, perché alla fine stiamo parlando di 7 persone in meno, quindi è anche particolare capire perché questo cambiamento di cifre sia così impattante, è importante sapere che si pensa che gli altri ostaggi non ci siano proprio, che abbiano quindi già perso la vita, e in merito ci sono delle informazioni discordanti, non è chiarissimo. Infatti, da un lato l'intelligence israeliana sostiene ci siano ancora 95 ostaggi vivi, però appunto non è chiarissima anche questa cosa. Poi Israele sostiene che gli altri siano stati uccisi da Hamas e Hamas che siano morti invece a causa dei bombardamenti israeliani. Quindi c'è anche questo ping pong che, nel senso, l'ultimo punto mi sembra particolarmente
credibile.
Esatto, credibile,
cioè,
la parola
sicuramente
giusta.
Non tutti gli ostaggi saranno morti così, ma considerati i bombardamenti a tappeto che abbiamo visto negli ultimi 6 mesi, non stupirebbe poi così
esatto,
tanto.
Esatto. Comunque, per chiudere su Gaza, vi do anche un piccolo aggiornamento delle proteste studentesche negli Atenei degli Stati Uniti, perché dopo che gli studenti, che stanno appunto manifestando alla Columbia University di New York, epicentro delle proteste, dicevo, dopo che questi studenti hanno ignorato ieri un ultimatum che imponeva loro di sgomberare i campus, l'università ha detto che inizierà a sospendere gli studenti, cito testuali parole, per assicurare la sicurezza all'interno dell'istituto. Vi dico onestamente, non mi è chiarissimo se questo è effettivamente cambiato era qualcosa, nel senso che alla fine le proteste sono particolarmente radicate in questo momento e si trovano, diciamo, in un'onda positiva anche in altri atenei, però tutto ciò delinea sicuramente un certo antagonismo e posizionamento anche dell'amministrazione dell'università nei confronti appunto dei movimenti studenteschi.
Diciamo che questa decisione di sospendere gli studenti penso che faccia l'effetto opposto, cioè ci sarà molta ancora più resistenza da parte degli studenti a occupare l'università. Credo che con questa decisione non siamo arrivati ad un compromesso, insomma, per tutta la vicenda.
No, ma poi alla Columbia c'è la rettrice che sta chiamando la polizia di New York dall'inizio, quindi da 2 settimane che sta chiamando la polizia, quindi questo era, diciamo che già la situazione era conflittuale. Quindi non è che ora si sono svegliati. No, quello no.
Stavo pensando a quanto questa situazione, temo, ci porti sempre più in dirittura di una nuova presidenza Trump, nel senso che queste proteste vanno comunque a erodere quel minimo di consenso che si poteva concentrare intorno alla figura di Biden. Nel senso che comunque sono i democratici a essere profondamente divisi da questa situazione, non sicuramente i repubblicani.
Assolutamente, ma infatti Biden si ritrova in un momento in cui non può non scontentare nessuno come probabilmente vorrebbe, perché c'è una tale divisione che per forza in qualche modo cioè lui ci prova dal mio punto di vista a rimanere un po' in mezzo, cioè a dire sì, Israele è bad, però comunque bisogna anche difendere, no? A questa posizione di ambiguità incredibile.
A parole,
assolutamente a parole, e poi succedono ste robe.
E passiamo ai fish and bits.
E go lì.
Ok. Raga, quanto tempo passate voi a frugare siti di articoli che vi interessano?
Spesso, tanto.
Molto, e più sono stupidi più ci passo il tempo.
Stupidi, quindi sì. A te piacciono le cosine stupide.
Cosine che dici perché dovrei sapere tutte queste cose che non mi serviranno mai nella vita.
Ok, quindi superflue, belle sì, ma superflue,
esatto.
Bene. E cosa ne pensi degli articoli di lusso?
Non mi sfagiolano.
Esatto, non è il mio tipo di articolo che vado a cercare.
E beh, ragazzi, a quanto pare c'è stata questa persona in Messico che in realtà inizialmente stava frugando Instagram, gli è comparso dal nulla questo ad, sai, le sponsorizzate eccetera eccetera, e da lì si è messo a frugare questo sito di articoli di lusso che, per essere un pochino più precisi, era Cartier.
Okay.
A quanto pare, fra varie collane, collanine, collanone, bling
modici,
blong eccetera eccetera, da migliaia e migliaia di dollars, a un certo punto questo simpatico signore si trova davanti degli orecchini tipo d'oro, rosa, sai, tutte quelle cose con i diamanti, a $13.
No, aspetta, come è potuto possibile?
Guarda, non lo sapeva neanche lui, perché ha dichiarato che stava sudando freddo quando l'ha visto.
E lo capisco, perché effettivamente cosa fai? Me ne incarti 5, signorina, la prego.
Ma anche più di 5, a $13, cioè non è che non è una spesa.
Lui si è limitato a comprarne due paia.
Ah, ok.
Ma qual è la ragione per cui è stato possibile?
Un errore, amo, fondamentalmente un errore. Però lui ha fatto, ovviamente, se l'è tentata, li ha ordinati, li ha acquistati a questa modica cifra, anche perché, signori, stiamo parlando di $13 a fronte di un costo che doveva essere di $13,000.
E Cartier che cosa si è mosso in merito?
Allora, Cartier ha provato diverse strategie per impedire la spedizione di questo acquisto, okay. E perché ovviamente si sono accorti che era successo qualcosa che non sarebbe dovuto accadere, e quindi vari tentativi di cancellare quest'ordine, ma il nostro signore messicano non ha demorso. Assolutamente.
Rifiuto l'offerta e vado avanti.
E addirittura, a proposito di offerta, Andre, giusto giusto, perché a un certo punto Cartier ha provato a offrirgli una bottiglia di champagne per farlo stare tranquillo. E dai, ti diamo il cuvée, Cartier, stai calmo, costa molto.
Vabbè, lusso per lusso, nel senso, anche una bottiglia di champagne vale.
Ma il nostro tio messicano non ha ceduto di nuovo e si è appellato ad una legge federale messicana che protegge i consumatori, ok? Questa legge è così conosciuta, a quanto pare, in Messico, che esistono degli interi gruppi sui social, tipo Facebook, che segnalano prodotti caricati con prezzi sbagliati.
Con l'errore del prezzo,
sì. Geniale, raga, io sto ridendo da quando l'ho letto, mi fa troppo piacere sapere che esistono queste forme di solidarietà.
Io sto ridendo, ma voglio sapere il link a questo sito, questa chat.
Comunque vi tolgo anche quelle poche stupidine, frivoline speranze che stavate avendo, perché in realtà questa legge non avrebbe protetto dall'errore, ok? Però alla fine Cartier ha ceduto e gli ha inviato sti orecchini.
Ah, quindi non li aveva ancora ricevuti lui?
No, alla fine però... no, lui impedivano la partenza dell'ordine, okay, capito?
Okay. Ok, avevo capito che... ordinati, arrivati e no, Cartier ha detto no.
No, ordinati, e loro hanno cercato di fare qualsiasi cosa per impedire la spedizione.
Ok, ok, ok. Che eroe.
Che eroe veramente, raga.
Send link, comunque.
Rubare a Cartier per dare a sua mamma, tra l'altro, raga.
Che carino. Un bellissimo gesto.
Il Robin Hood del lusso, praticamente.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Passiamo alla Trend Zone.
Dove siamo oggi?
Su Google Trends, dove al primo posto troviamo lotto, non l'apostrofo 8, eh? E non lotto come prima persona singolare del verbo lottare, ma come estrazioni lotto, okay. Super Ena lotto, 10 e lotto e varie altre cose che non conoscevo.
Sta diventando una super cazzola, Ele, cioè.
Io lotterrò.
Grazie. Bene, passiamo alla seconda posizione, dove invece divento molto più seria perché c'è la Champions League. Andre, a te.
Niente, è settimana di coppa, quindi sia oggi che domani che dopodomani ci sono le coppe europee.
Buona che domani invece siamo in ferie perché siamo lavoratori. Numero 3, Oppenheimer. E di nuovo guardo te, Andre.
Sì, perché a quanto pare deve uscire su Sky il film, e quindi la gente...
Ma poi tu ormai sei un esperto, non stai leggendo la biografia.
Sì, esatto, colgo l'occasione perché un ascoltatore ci ha chiesto che libro stessi leggendo, perché mi ero dimenticato di dirlo chiedendolo agli altri, e sto leggendo la biografia di Oppenheimer, peraltro ispirata, a cui Nolan si è ispirato per il film.
È un bel mattone, io sono preoccupata per la tua schiena. Numero 4, Francesco Benigno.
L'Isola dei Famosi, ultima puntata, video di Francesco Benigno.
Bene,
quindi non so
avanti.
Dirvi di più.
Quindi il calcio continua, ma almeno l'Isola dei Famosi è finita. Al numero 5 invece abbiamo Ariston, il caso delle nazionalizzazioni di Ariston e Bosch,
che abbiamo toccato già in
quindi
puntata.
Quindi siamo fortissimi.
Incredibili.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia, vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo dopo con Breaking Italy.
Thank you.